le comunichiamo sul sito e così via. Passo la parola alla Campari, che sul lavoro è molto più precisa di me.
Allora, io vorrei iniziare dalla constatazione che rispetto a quando ci siamo viste, diciamo all'inizio del seminario dell'anno scorso, sono appunto avvenute una serie di accadimenti, nel mio giudizio sempre più negativi, che sono quelli che in pratica ha già illustrato Lea, e quindi non mi soffermo per nulla. E però il mio sguardo è soprattutto orientato, anche in ragione, diciamo così, delle mie esperienze, quindi parto ovviamente da me, dalla mia passione per il diritto, dal fatto che mi interessa esaminare come determina la vita di tutti noi un modo di essere dell'ordinamento giuridico, un modo di essere dello spazio pubblico, eccetera. Quindi focalizzando l'attenzione soprattutto su questa questione di come si presenta la nostra imperfetta democrazia in questo periodo. E questo è un argomento che tiene molto occupati opinionisti o democratici di varia tendenza, e quelli che hanno una, diciamo, uno sguardo più acutamente critico sottolineano che questo periodo è segnato da una menzogna al governo, no? Cioè che le persone che ci governano, che in particolare questo presidente del Consiglio, eccetera, usano la menzogna, usano la falsificazione della realtà per indurre una visione che è quella di un mondo fantasticato e in alternativa porre delle problematiche che inducano alla paura, no? Ci governano da un lato con la menzogna e dall'altra inducendoci a non guardare la verità, ma a stare in una situazione contenti, in una situazione fantasticata e quindi menzognera, perché lo sguardo surreale ci farebbe paura. Ecco, io penso che tutto questo sia in parte vero, e però manca dell'essenziale. E l'essenziale è quello che non si capisce, non si dice, non si vuole intendere, che la situazione attuale è anche determinata da una politica maschile fortemente autoreferenziale che occupa tutto lo spazio pubblico e quindi naturalmente offusca la verità di una società che si basa sull'esistenza di soggetti sessuati, ma nega la nega contemporaneamente, e quindi mette in sofferenza da un lato la verità e dall'altro, come stretta conseguenza, tutto l'apparato istituzionale che subisce la violenza della negazione di verità. E in particolare questo che diceva prima, ricordava benissimo prima Lea, dell'estromissione della donna dallo spazio pubblico, che nasce con tutte le motivazioni che lei ha ampiamente offerto, determina come conseguenza, se vogliamo stare appunto alla visione anche materiale dei fatti, questa situazione di sofferenza della grave della democrazia, di inefficacia delle istituzioni che sono a garanzia degli assetti democratici, violazione della Costituzione e quant'altro. Ecco, oltre a questo, noi risentiamo anche di un altro effetto negativo che prima anche accennava Lea, e cioè della negazione e della, a causa, a mio parere, della insufficienza di presa, la negazione del pensiero e della pratica politica femminista. Cioè, si parla del silenzio delle donne, si scrivono gli appelli sul quotidiano di grande tiratura che attualmente, come dire, si colloca all'opposizione, che è Repubblica, si scrivono gli appelli nel mese di ottobre come se fosse un primum, e si dimentica che invece ci sono state in precedenza e hanno circolato ampiamente sulla rete altri appelli, per esempio quello che abbiamo fatto noi come Libera Università delle Donne, che chiarivano i nessi fra il disastro al governo e lo sfruttamento del corpo femminile. E quindi c'è un offuscamento, insomma, della realtà sotto vari profili. Allora, l'anno scorso io avevo detto che, a mio parere, la situazione che allora definivo di stallo, mentre oggi definirei di caduta pericolosa, insomma assoluta vicinanza al precipizio di una democrazia autoritaria, ecco che la situazione richiedeva un doppio movimento, cioè io indicavo questo doppio movimento nel dare più peso, tenere in maggiore considerazione e dare anche degli apporti di nostri contributi e di una nostra precisa pratica politica alle situazioni di base in cui le donne riescono ancora ad esprimere i propri desideri, i propri interessi, eccetera, collocandosi e cercando di avere padronanza e di dire la loro sul territorio dove si trovano a vivere. Questo è un aspetto che io non tratto minimamente perché viene trattato da Pinuccia, Floriana, altre. Comunque l'idea era quella di creare una rete di associazioni di donne interessate a queste. Io avevo fatto l'esempio di Vicenza, di esperienze che si stanno giocando a Firenze, in comune. A Bologna ci sono anche dei tentativi in tal senso, però io adesso non entro, lo dico come esemplificazione. L'altro movimento che a me interessava di analizzare era quello che io sento più vicino a me, e cioè che riguarda appunto la presa in carico dei livelli istituzionali, e io dicevo cercare di elaborare una cultura che dia alle donne responsabilità rispetto agli assetti decisionali e alle capacità decisionali che incidono fortemente sulla cittadinanza e quindi possono determinare un diverso modo di essere anche appunto della cittadinanza, della partecipazione alle istituzioni, insomma tutto quello che va sotto il nome della democrazia partecipata. Lì facevo un esempio, dicevo, noi adesso, parlo sempre dell'anno scorso, siamo in prossimità delle elezioni per il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è destinato ad avere una maggiore importanza a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e quindi avere maggiore potestà decisionale sulle questioni europee. E facevo l'esempio di cercare di introdurre attraverso appunto la codeterminazione del Parlamento europeo, della Commissione europea, ma facendo leva sul Parlamento europeo che è l'istituzione evidentemente più democratica perché è l'unica elettiva in prima battuta, no? Da parte dei cittadini, di un corpo di legge da applicarsi in tutti gli stati membri, denominata dalle persone che le hanno, dalle giuriste che hanno avuto per prima questa intuizione, che sono giuriste francese, clausola europea più favorita, e cioè cercare di introdurre in tutti i paesi dell'Unione Europea alcune leggi che sono promozionali rispetto a vari aspetti della vita femminile, naturalmente sul lavoro, per quanto riguarda i diritti riproduttivi, eccetera. Io mettevo a fuoco in particolare che a mio parere questo corpo di leggi per i quali esistono in alcuni paesi, per cui si tratta semplicemente di riportarli nell'ambito di un regolamento europeo che può essere appunto emanato dalle due istituzioni che dicevo prima. Ma la prima e più importante regola generale dovrebbe essere, a mio parere, quella che dà dignità giuridica senza smentita alla autodeterminazione femminile, quello che i giuristi chiamano l'habeas corpus, cioè il diritto di autodeterminarsi per quanto riguarda il proprio corpo-mente. Io dico corpo-mente perché non esiste un corpo che non sia corpo-mente, cioè non... Quindi l'autodeterminazione personale e l'essere padroni del proprio destino, dalla culla alla tomba. Quindi vabbè, discorsi di autodeterminazione riproduttiva, testamento biologico e quant'altro. Non entro ad approfondire. Questo è un pensiero secondo me molto attuale, perché Lea prima faceva un giusto accenno alla questione dell'uso del corpo femminile e delle donne che si pongono e che vengono anche strumentalizzate per il loro corpo erotico, quindi che si propongono come corpo e che vengono strumentalizzate come tale. Io ricordo che appunto di queste donne tre hanno dei ministeri, dei due quali non di secondaria importanza, perché parliamo appunto dell'educazione e istruzione e dell'ambiente, che in un paese come l'Italia, poi c'è una poverella che si occupa di pari opportunità, cioè di nulla, però insomma non è neppure un ministero con portafoglio, dipende strettamente dal Presidente del Consiglio, quindi è una barzelletta, però è una barzelletta che ogni tanto riceve, che intanto per legge potrebbe non esserlo, ed è una barzelletta solamente perché è sempre stato trattato come tale da tutti i governi, compresi quelli di cosiddetto centro-sinistra. Ma voglio dire, è comunque una barzelletta che ogni tanto recupera dei fondi che vengono utilizzati per fare dei convegni piuttosto vuoti di contenuti, ma che potrebbero essere benissimo utilizzati per incrementare la presenza sul territorio e l'efficacia di case delle donne, case per non subire violenza, eccetera, eccetera. Tanto per dare un solo esempio, ma non mi soffermo. Quindi, voglio dire, noi abbiamo questa situazione attualmente e che è quella che ci ha appunto, come accennavo prima, ci ha indotto a fare un appello che io voglio ricordare con forza, perché è un appello che da un lato ha riscosso, passando tra giugno e luglio soltanto sulla rete, un numero di adesioni che io considero interessanti, perché ci sono state circa 800 adesioni e io ho ricevuto, ero una delle... diciamo degli indirizzi, no, a cui si poteva mandare, oltre che alla Libera Università, perché ero a Milano in quel periodo, e quindi ho ricevuto anche delle mail di uomini che rispetto al nostro appello si sono dichiarati non solo aderenti e interessati, ma anche hanno proposto un quesito che secondo me ci dà delle responsabilità attualmente, cioè cosa si può fare per contrastare questa deriva. Noi dicevamo sostanzialmente nell'appello: questo Presidente del Consiglio è stato colto in svaghi che possono essere definiti, che vengono definiti privati, ma intanto si giocano in luoghi destinati a fini anche pubblici, e inoltre sono la fonte della promessa attribuzione di cariche parlamentari europee, quindi con una magnifica figura che noi facciamo anche a livello internazionale come paese, e che hanno prodotto incarichi ministeriali, e quindi se noi dicevamo bisogna fermare questa deriva pericolosa che passa dalla esclusione femminile dai luoghi decisionali della cittadinanza a un utilizzo svilente, no, dei corpi femminili, però con un riflesso sulle istituzioni dello Stato che significa morte della democrazia. E difatti era intitolato Maschilismo di Stato, morte della democrazia, con una sollecitazione ovviamente non seguita da fatto: Berlusconi si dimetta. Ecco, io ho ricordato questo fatto perché credo che, a differenza di quanto dicevo lo scorso anno e di quanto noi si è discusso allora, la situazione non è più di stallo, ma è effettivamente di aperta discesa quasi rovinosa. E a questo punto forse a me interesserebbe capire se è possibile fare una qualche riflessione su certo, manifestazioni di piazza, io ho dato la mia adesione, la Libera Università ha aderito alla manifestazione del 28 di novembre, molte di noi aderiscono anche probabilmente alla manifestazione dell'Udi del 21, eccetera. Va tutto benissimo, vanno bene anche i percorsi territoriali che sollecitano un interessamento a livello anche locale e anche di località disgraziate, non ce ne sono poche in Italia su questo problema, però io penso che noi dobbiamo veramente cercare di mettere a fuoco una proposta di campagna contro la svalutazione delle donne che passa dalla loro esclusione a gesti di aperta violenza. E io ritengo che su questo abbiamo anche come femministe veramente una responsabilità di mettere a frutto pensieri e pratiche politiche che sono di lunga data e che devono poterci dare dei suggerimenti anche in questo settore. Arrivo al terzo movimento, siccome siamo in una situazione rovinosa, due movimenti non bastano più, bisogna aggiungerne un terzo. E secondo me questo terzo movimento dovrebbe essere l'indagine conoscitiva e l'analisi critica, accompagnata poi da proposta di merito, sulle politiche del lavoro e sul reddito sociale minimo. Questo è un altro compito che secondo me ci spetta. Ci spetta perché il lavoro è certamente un agente di partecipazione importante delle donne nello spazio pubblico, però bisogna stare un po' attenti perché non dovrebbe, a mio parere, passare attraverso la femminilizzazione, vale a dire l'estensione della cura familiare anche nel rapporto lavorativo, che ha vari significati, ma il primo che mi colpisce è quello della soggezione alle variabili esigenze. Noi sappiamo che la cura familiare è la tipica soggezione alle variabili esigenze dei membri della famiglia, no? Cioè è una prestazione che si basa certamente su delle relazioni affettive, ma poi esita anche in una diciamo cura rispetto a soggetti che a volte sono in posizione di bisogno, a volte per nulla, se non perché è un bisogno indotto dal fatto che tanto la cura la svolge un altro, un'altra, e quindi la variabile esigenza significa che si toglie lo spazio per sé, cioè lo spazio mentale, non solo lo spazio della stanza, come diceva Regina, ma proprio anche lo spazio mentale. Questa particolarità di essere disponibili alle variabili esigenze nel posto di lavoro può avere un esito mefitico, che è quello di essere sempre maggiormente disponibile al variabile comando d'impresa, che ti toglie lo spazio della vita, perché la vita è messa al lavoro con la precarietà. Non è la nostra vita che determina variazioni sugli assetti produttivi. È la vita che è messa al lavoro dagli assetti produttivi e dalle loro variabili esigenze. Questo è uno dei possibili ostacoli, insomma, questo è uno dei dati negativi. L'altro dato negativo che io vedo, e naturalmente a questo punto è necessitato il riferimento al sottosopra della Libreria delle Donne e al quaderno di Via Dogana, il doppio sì, l'altro aspetto negativo, l'altro dato negativo contro il quale io penso che bisogna equipaggiarsi con un pensiero diverso, è l'accento posto sulla contrattazione individuale, viene valorizzata in quanto femminile, perché la contraddizione individuale non è che sia una specialità femminile in sé, no? Tutti possono contrattare individualmente il proprio contratto di lavoro. Un contratto può essere benissimo, è uno strumento bilaterale in cui l'organizzazione sindacale potrebbe non mettere becco, cioè può essere benissimo contrattato a due, imprenditore, datore di lavoro e lavoratore subordinato. Però l'aspetto secondo me pericoloso, sul quale si pone l'accento, è che appunto questa grande capacità femminile di relazionarsi e di contrattare determina una maggiore capacità di contrattare anche sul luogo di lavoro. Allora, io ho fatto l'avvocato del lavoro per più di 40 anni e ho sempre lavorato per, diciamo così, persone socialmente svantaggiate. Ho dato una prestazione professionale in via esclusiva a donne e uomini che lavoravano come prestatori di lavoro subordinato, anche magari ad alto livello, come dirigenti, eccetera, ma anche precari che andavano allo sportello dei precari via dei transiti, dove vanno quelli che proprio non ne possono fare a meno. E non mi è mai capitato di vedere che una contrattazione individuale desse dei risultati favorevoli al prestatore di lavoro, non a caso definito subordinato. Anche molte volte subordinato quando viene definito autonomo, ma questo, vabbè, aprirebbe una parentesi troppo ampia. Allora, ci sono parecchi aspetti di questo che viene chiamato manifesto del lavoro, eccetera, che a me non stanno bene. Non nego che ci sia un aspetto interessante e positivo nel dire: non immergiamoci nell'autocommiserazione. Questo è verissimo, però cerchiamo di tenere gli occhi aperti su quello che si può e quello che non si può fare. Non credo che sia pensabile che nel rapporto di lavoro il soggetto femminile contraente di questo rapporto prosegua appunto con queste capacità relazionali e organizzative che acquisisce, dicono, dalla imprenditorialità necessaria per organizzare una famiglia, a portarle nel rapporto di lavoro in modo da arricchirlo. Questo è un arricchimento che è un regalo dei poveri ai ricchi, cioè è un arricchimento che eventualmente, difatti non è un caso che viene molto pompato dal Sole 24 Ore, che è il giornale della Confindustria. È un arricchimento che può essere effettivamente apportato da alcune donne, soprattutto in certi lavori particolarmente professionali, io ritengo, ma comunque può essere apportato, però se viene apportato così come descritto, cioè come prolungamento delle capacità altrove acquisite e appunto di questo afflato per la cura dei rapporti e delle persone, è oneroso per chi lo attribuisce ed è un arricchimento in debito per chi lo riceve, e cioè per l'imprenditore. Questi arricchimenti, a mio parere, possono essere intanto acquisiti non solo, e l'imprenditorialità e l'auto-organizzazione possono essere acquisiti benissimo attraverso appunto una maggiore acculturazione, lavori, cioè corsi di formazione, esperienza in lavori organizzativi nell'ambito della propria professione, frequentazione di corsi ad hoc che poi danno titolo per fare anche delle richieste economiche. Cioè il discorso della prestazione e della controprestazione, che ha da una parte l'erogazione di un lavoro che deriva dalla propria professionalità e dall'altra una controprestazione retributiva, deve essere mantenuto il più possibile ad alto livello nel rapporto rispetto alla prestazione. Cioè deve essere effettivamente negata una prestazione lavorativa molto qualificata che viene pagata, che viene retribuita come una prestazione lavorativa meno qualificata. Allora, se c'è una qualificazione in più, è bene che ci sia un accertamento di questa maggiore qualificazione e che questo venga fatto giocare evidentemente quando si fa il contratto di lavoro a favore della lavoratrice che lo eroga. Quindi queste valorizzazioni così tout court delle capacità mi sembrano assolutamente controproducenti per le donne. Inoltre io penso che ci sia un equivoco che deve essere esplicitato, perché il doppio sì di cui si parla, che è quello delle donne che desiderano contemporaneamente un altissimo livello di prestazione lavorativa e anche contemporaneamente la maternità, purtroppo sconta un po', insomma, è certamente un obiettivo. Allo Stato sembra più che altro un obiettivo da libro dei sogni, perché nel momento attuale questo non è dato. Inoltre, sotto il cappello della maternità si sottace che la maternità implica per la donna che ha la cura della famiglia tutta una serie di lavori domestici, di cura, eccetera, anch'essi ovviamente non retribuiti, che sono poi il motivo per cui la donna si presenta in generale svantaggiata sul mercato del lavoro. È come se questo lavoro erogato gratuitamente all'interno della famiglia la seguisse come una maledizione, determinandone l'indebolimento sul mercato del lavoro. Quindi questa donna libera e flessibile, di cui parlano nel quaderno di Via Dogana, mi sembra che sia una donna che più che altro si presenta con una pretesa alta, che bisognerebbe che mi dicessero in quali occasioni viene soddisfatta, perché avendo lavorato 40 anni e non avendola vista mai, o io sono cieca oppure qualcosa non torna nel ragionamento. E inoltre c'è per me forte il sospetto che sia una donna che si presenta con quello che viene definito il desiderio adattativo, e cioè io scelgo come donna ciò che la cultura dominante, maschile ovviamente, mi indica come per me preferibile e lo ottengo a questo punto obbligatorio, quindi me lo faccio piacere. Ecco, questo è veramente una cosa molto pericolosa, perché da un lato non autorizza alcun conflitto nel rapporto uomo-donna all'interno della famiglia, ma può anche imbavagliare il conflitto nel rapporto lavorativo e quindi per quanto riguarda gli assetti della professione, eccetera. Quindi laddove l'esperienza sindacale autorizza il conflitto, ci può essere invece un'assenza di conflitto, il che è piuttosto pericoloso. Termino con una notazione. Perché me la caccio tanto per queste cose? Va bene, molto di moda, se ne discute oggi, ma c'è una cosa, in cauda venenum, c'è un riflesso legislativo molto pericoloso. E siccome la legge, anche se non ci piace, anche se consideriamo le istituzioni assolutamente politica seconda, come si dice, tuttavia incide sulle nostre vite, allora io vorrei invitarvi a considerare il disegno di legge del 784 del 2009, presentato dal Partito Democratico, senatrice Vittoria Franco, prima firmataria al Senato, giusto appunto, che viene... che titola «Misure per favorire l'occupazione femminile e la condivisione e conciliazione fra cura e lavoro». Allora, questo disegno di legge non concilia niente nel rapporto fra i sessi, che non essendo conflittuale per quanto riguarda l'impostazione di questo partito e delle donne di questo partito, non ha bisogno di essere conciliato. Quello che concilia sono i tempi sempre nel settore femminile, e cioè concilia i tempi di lavoro per la produzione e i tempi di lavoro riproduttivo per le donne. E come pensa di conciliarli? Beh, per esempio, imponendo agli uomini 10 giorni di lavoro, di assenza dal lavoro, con una retribuzione al 50%, 10 giorni nei primi 3 mesi di nascita, dalla nascita del figlio. Inoltre, estendendo il part-time detto conciliativo, quindi solo femminile, alle dipendenti, oltre che del settore pubblico, a quelle alle dipendenti del settore privato. Inoltre, concedendo una detrazione fiscale, quindi una volta all'anno, sulle tasse, di 400 euro alle donne che hanno un misero stipendio di 900-1000 euro, a quelle concede 400 euro all'anno, come si dice, una carità di Stato. Ecco, io penso che noi dobbiamo veramente mettere a tema questa cosa. Non possiamo assistere giorno dopo giorno. Questa è l'opposizione, ragazze, questa è l'opposizione, tanto per capirsi. Allora, non possiamo assistere giorno dopo giorno a una deriva anche legislativa di questo tipo senza pensare che bisogna organizzarsi a fare qualcosa.